When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. Se appartenete alla mia generazione e avete vissuto parte della vostra infanzia durante i mitici anni 80, i puffi dovreste conoscere molto bene. Erano dappertutto. Li trovavi sulle scatole di cereali, sotto forma di pupazzetto o figurina, nonché stampati su maglie, magliette e chi più ne ha più ne metta. E se questa loro onnipresenza fosse stata una subdola tecnica per corrompere le nostre giovani anime? Perché parliamoci chiaro, che cosa c'è di più misterioso dei puffi? Non si sa cosa siano realmente, da dove provengano e come sarebbero arrivati sulla Terra. Certo, a un bambino queste domande interessano ben poco, ma per un adulto è diverso. Alcuni adulti non possono proprio vivere senza etichette. E se i puffi non sappiamo quale affibbiare, cosa dovremmo pensare su di loro? E se la loro vera natura fosse malvagia? Se dietro la facciata di quei simpatici ometti blu si nascondesse un lato scuro. Beh, per quanto questa affermazione possa farvi sorridere, quello che vi racconterò qui di seguito potrebbe farvi cambiare completamente l'idea. Ecco quindi Puffi, i figli del demonio. I puffi sono un simbolo della cultura anni 80. Sebbene siano nati dalla penna del fumettista belga Peyo già nel 1959, fu nel momento in cui approdarono in televisione, nel 1981, che conquistarono il mondo. Il cartone animato dei puffi ebbe un successo incredibile in tutti i paesi dove venne trasmesso. In pochissimo tempo dalla loro comparsa sul piccolo schermo, grandi e piccini si appassionarono ai personaggi, alle loro storie e al mondo magico che abitavano. I puffi erano semplicemente unici, un fenomeno mediatico come se ne sono visti davvero pochi nella storia. Purtroppo però, la fama è spesso accompagnata da gelosie che il più delle volte si trasformano in dicerie, tese a gettare un'ombra oscura sul famoso di turno o in questo caso specifico sulla serie vincente, quella che tutti guardavano. Cattiverie gratuite e prive di fondamento naturalmente, ma capaci di far presa su un pubblico enorme. E come c'era da aspettarselo, i puffi ne caddero vittime. Oscure teorie. Una delle prime critiche ai puffi prese piede negli anni 60, quando erano ancora conosciuti solo nella loro versione a fumetti. L'accusa? Quella di perpetrare un messaggio profondamente razzista. Le ragioni per affermarlo furono le seguenti. Nell'episodio in cui si racconta l'origine di Puffetta, creata da Gargamella per infiltrarsi come spia nel villaggio dei Puffi, la stessa viene rappresentata con capelli neri e un aspetto poco attraente. Quando l'avventura giunge al termine, la spia viene accettata nel villaggio. Grande Puffo usa la sua magia per liberarla dal controllo esercitato su di lei da Gargamella e la trasforma nella Puffetta bionda e attraente che tutti conosciamo. Un'interpretazione un po' esagerata, direte voi, ma c'era stato un precedente. Nel primo numero del fumetto originale di Puffi, dal titolo Le Schtroumpf Noir, i puffi neri, uno di loro veniva appunto da un insetto nel bosco e trasformato, a causa del veleno, in un puffo di color nero, dall'aspetto aggressivo e un comportamento più simile a quello di un animale. Il selvaggio tornava a casa e, preso da un'ira incontrollabile, iniziava a mordere le code degli altri puffi, trasformandoli a loro volta in puffi di color nero. Ovviamente, la trama fece storcere il naso a molti. Tra l'altro, quando l'episodio fu adattato per la serie TV, per evitare censure, il colore dei puffi infettati fu cambiato a viola. Un fatto che, invece di calmare gli animi, venne considerato una riprova che, almeno nel fumetto, l'autore avesse voluto lanciare un messaggio razzista. Altra teoria che nacque con l'intenzione di gettare cattiva luce sui puffi ci ricollega invece a un'epoca in cui l'omosessualità era ancora vista come qualcosa di diabolico, almeno dai più conservatori e in ambito religioso. L'esistenza di una società formata quasi esclusivamente da personaggi maschili, capaci di sperimentare sentimenti d'amore, fece scattare il campanello d'allarme. Si iniziò a parlare del cartone animato come di una fonte di messaggi capaci di corrompere gli spettatori più piccoli e addirittura di portarli, tra virgolette, sulla cattiva strada. Oltre a questo, l'idea che i puffi vivessero in casette a forma di fungo, in un villaggio magico, venne considerato perfino come un incitamento all'uso di sostanze stupefacenti, ad uno stile di vita disordinato e immorale. Ma una delle teorie più bizzarre che vennero proposte fu quella che prese piede soprattutto in Nord America. Nel 1981, anno in cui la serie venne mandata in onda per la prima volta negli Stati Uniti, gran parte della popolazione viveva in un costante stato di paranoia legata alla Guerra Fredda. La gente vedeva spie russe e messaggi socialisti ovunque, anche nei cartoni animati. E i puffi finirono sul banco degli accusati. Le ragioni erano molto semplici. A detta di molti, il villaggio dei puffi sarebbe stata la perfetta rappresentazione di una società comunista. Gli abitanti del villaggio hanno tutti un compito da portare a termine e ricoprono un determinato ruolo nella società. Ad ogni modo, ognuno di loro è considerato alla pari degli altri. Non esistono gerarchie, se non la leadership del grande puffo. Se ciò non bastasse, indossano tutti abiti uguali, da interpretare come uniformi. I loro cappelli ricordano i berretti frigi, un simbolo di rivoluzione e libertà in quasi tutte le culture del mondo. Il grande puffo indossa un vestito di color rosso, associato naturalmente al Partito Comunista. Qualcuno arrivò addirittura a proporre una sua sottile somiglianza con Karl Marx, il filosofo tedesco padre del Manifesto Comunista, dando così ancora più forza alla teoria. Il loro nemico, Gargamella, vuole catturare i puffi non solo per mangiarseli, ma anche per usare i loro poteri magici al fine di creare oro. Sarebbe in pratica un simbolo del capitalismo distruttivo. E all'apice dell'assurdo si propose anche la teoria che la parola Smurf fosse la sigla per Socialist Man Under the Red Father, uomini socialisti sotto il padre rosso. Quindi in quest'ottica i puffi sarebbero stati un mezzo di propaganda comunista, travestita da innocente show televisivo dedicato ai più piccoli. E cosa ci sarebbe di più pericoloso che l'indottrinamento dei bambini? Ok, fin qui nulla di strano. Come ho appena detto, la fissazione di certe persone per teorie cospirative o simili può raggiungere davvero livelli impressionanti. Di fantasia ce ne vuole parecchia per dar credito a teorie di questo genere. Ma è quando entriamo nell'ambito della natura satanica e demoniaca dei puffi che le cose cambiano. Tenetevi forte perché da questo momento il tutto assumerà un aspetto incredibilmente oscuro. Strumenti di Satana. A questo punto la domanda sorge spontanea. Sono queste teorie appena citate quelle che portarono i nostri cari puffi ad essere identificati come entità demoniache, desiderose di corrompere la mente e le anime dei piccoli spettatori? Voglio dire, è possibile che delle semplici leggende urbane abbiano davvero condizionato in modo così pesante l'opinione di un certo tipo di pubblico nei confronti di questi personaggi di fantasia? In realtà, no. Le accuse di razzismo, incitamento all'immoralità e indottrinamento comunista non hanno nulla a che fare con questo concetto. In effetti, la storia alle spalle del fenomeno è leggermente più complessa, ma anche estremamente affascinante. Gli ingredienti c'erano tutti. Un negozio di giocattoli infestato da presenze, un programma televisivo dedicato al mistero e un gruppo di fanatici religiosi di strette vedute con una netta tendenza alla superstizione cronica. Nei primi anni Ottanta iniziarono a spuntare come funghi su riviste e giornali statunitensi diversi articoli dove veniva riportata la notizia riguardante la presunta infestazione demoniaca di un negozio di giocattoli Toys R Us a Sunnyvale, in California. Tralasciando i dettagli del caso e senza entrare nel merito della credibilità o meno di quanto riportato, sembra che alcune fotografie scattate nel negozio da clienti e membri del personale fossero difficili da spiegare e particolarmente inquietanti. Quando poi le stesse iniziarono ad essere accompagnate dai racconti di presunti testimoni oculari che sostenevano di aver assistito ai fenomeni paranormali di persona, il grande interesse del pubblico nei confronti del caso finì per attirare l'attenzione dei produttori di un programma televisivo pseudo-informativo e di intrattenimento dal titolo That's Incredible, una serie dedicata al mistero che giocava molto spesso la carta del soprannaturale. La troupe del programma si recò al negozio Toys R Us in compagnia di un medium che realizzò al suo interno una seduta spiritica, dai risultati particolarmente interessanti. Certo, si sa che la televisione farebbe qualsiasi cosa pur di aumentare lo share. Quindi c'era a supporre che gli esiti dell'esperimento fossero per lo più stati orchestrati a dovere. Con l'uso di alcuni effetti speciali e un paio di buoni attori, i fenomeni paranormali sono serviti e gli spettatori soddisfatti. La puntata del programma non fece altro che gettare ancora più legna al fuoco. Il caso del negozio infestato assunse sempre maggior credibilità e sviluppò in un buon numero di persone una fede ancora più cieca nell'autenticità del fenomeno. Nello stesso periodo in cui l'opinione pubblica si vide invischiata nella storia del negozio infestato, la NBC iniziò a trasmettere le prime puntate del cartone animato I Puffi. La serie fu un grande successo e, men che non si dica, i negozi statunitensi si riempirono di gadget, abbigliamento e giocattoli ispirati alla serie. Ora, risulta che una famiglia molto religiosa, residente a Sunnyvale, avesse acquistato nel famoso negozio Toys R Us, apparso nel programma That's Incredible, dei giocattoli per i propri bambini. Poco tempo dopo averlo fatto, riferirono di essersi visti coinvolti in una serie di eventi inspiegabili, di origine soprannaturale, accaduti in casa loro proprio nel momento in cui i giochi erano stati dati in regalo ai loro bambini. E tra quelli acquistati, guarda caso, si diceva ci fosse anche un enorme puffo di peluche che, a quanto sembra, aveva preso vita durante la notte e attaccato il figlio minore della famiglia, colpendolo con violenza sulla testa. Lo so, tutto questo può sembrare assurdo, ma parliamo di un'epoca in cui esisteva una vera e propria paranoia nei confronti del satanismo. Entrambi i genitori erano testimoni di Geova e grazie a una campagna di denigrazione dei puffi, che consideravano la rappresentazione del male, furono in grado di convincere una parte della loro comunità a partecipare alla causa. E ben presto l'idea venne assorbita anche da altri gruppi religiosi e da una fetta sempre più grande della popolazione. Per dare ancora più credito alla tesi diabolica, si iniziò a cercare all'interno della serie quegli elementi che potessero confermare questo legame dei puffi con un messaggio di stampo satanista. E men che non si dica, venne proposta una tesi piuttosto articolata. Sebbene il villaggio dei Puffi sia abitato da almeno un centinaio di piccoli abitanti, i protagonisti della serie, quelli che intervengono più spesso nei vari episodi, sono essenzialmente sette, lasciando da parte il grande Puffo. Abbiamo Puffo vanitoso, golosone, brontolone, poeta, avaro, dormiglione e puffetta. Sette Puffi caratterizzati da un'emozione ben precisa. Sette. Questo numero non vi suggerisce nulla? Non sarà forse un riferimento ai sette peccati capitali? In concreto, Puffo vanitoso sarebbe la personificazione della superbia, golosone della gola, avaro dell'avarizia, Puffo brontolone dell'ira, Puffo poeta, il simbolo dell'invidia, quella che prova nei confronti del grande Puffo, al quale vorrebbe sostituirsi come leader, Puffo dormiglione rappresenterebbe l'accidia e Puffetta la lussuria, visto che è l'unico personaggio femminile a vivere nel villaggio. Ma c'è di più. Il nemico per eccellenza dei Puffi, Gargamella, è un essere umano che indossa una tunica che somiglia indubbiamente a quella di un frate. La sua casa sembra all'interno di una chiesa e il suo gatto, in italiano Birba, si chiama in realtà Azrael, che è il nome dell'angelo della morte per la religione ebraica e musulmana. Gargamella è ossessionato dai Puffi, li caccia per cibarsene e allo stesso tempo acquisire i loro poteri magici. Quindi sarebbe un essere umano che si è allontanato dalla retta via, rappresentata dal suo abito religioso, e che si è abbandonato al peccato e alla ricerca del piacere. E la tesi, per quanto assurda, non fece altro che aumentare in termini di popolarità negli anni seguenti, soprattutto alimentata dai fanatici religiosi che si convinsero davvero della sua validità. Alla fine degli anni Ottanta, la relazione tra i Puffi e il mondo dell'occultismo e satanismo raggiunse livelli inimmaginabili. Tanto che la tesi venne riportata addirittura in un articolo apparso sulla Torre di Guardia, la rivista religiosa ufficiale edita e pubblicata dai Testimoni di Geova attraverso la società omonima Torre di Guardia Warwick. Nell'articolo non si usavano mezzi termini. I membri della comunità dovevano evitare a tutti i costi il cartone animato e proibire ai propri figli di prenderne visione. I Puffi erano diventati ufficialmente il simbolo e ricettacolo di forze oscure. Ma come venne scoperto in un secondo momento, anche la pubblicazione di detto articolo sarebbe stata solo una voce di corridoio, fatta circolare proprio dai membri della comunità religiosa più estremisti, che credevano sul serio alla natura maligna degli strani ometti blu. Se ciò non bastasse, la popolazione si divise in due. Da un lato, chi condannava i puffi e dava la caccia alle famiglie che permettevano ai propri figli di prendere visione. Dall'altra, coloro che pensavano che quella caccia alle streghe fosse semplicemente assurda e non pensarono minimamente di applicare la proibizione ai loro bambini. Fatto sta che, dopo alcuni anni dall'inizio del movimento anti-puffi, la calma tornò a regnare sovrana e l'idea dei puffi come strumenti del demonio si perse per sempre. O quasi. Ovviamente, di fronte a fenomeni di questo genere, si può rimanere perplessi, confusi e totalmente increduli. Ma non dobbiamo dimenticarci che ogni epoca ha i suoi fantasmi e un caso che oggigiorno può sembrare assurdo, in altri tempi può essere avvertito come un'innegabile realtà. E a questo punto non mi resta che lasciare la parola a voi. Cosa ne pensate di queste oscure teorie sui nostri amici puffi? Le conoscevate? Quale vi ha colpito di più? E perché? Fatemelo sapere in un commento. L'Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.